Ma ritorniamo ai Tudor.
Ma stavamo prima ragionando con Valerio dei nomi delle casate, perché poi alla fin fine perdiamo dei rami che possono essere i Tudor piuttosto che i Lancaster e gli York, e ritroviamo casate di Hannover, ma ricordiamo che naturalmente tutti questi sovrani e tutte queste case regnanti erano imparentate tra loro, e quando un ramo diventava un ramo secco perché la coppia reale non riusciva a generare figli maschi, ecco che si deviava su altre alleanze, tant'è che la regina Elisabetta II è di tutt'altra derivazione,
discendenza, certo,
tutt'altra casata. Questo rende conto anche ovviamente della abitudine, o comunque della ricorrenza di malattie genetiche e cromosomiche tra le grandi casate, perché a furia di incontrarsi, incrociarsi e sposarsi fra loro, naturalmente le tare ereditarie aumentavano. E la nostra Maria non fa eccezione, perché finisce per sposare anche lei un personaggio importante. In realtà lei, quando va al potere, ha 38 anni, è assolutamente digiuna delle pratiche di governo, però è sufficientemente saggia che, al di là di far fuori un paio di personaggi, tra cui la cugina Jean, che era andata al potere, messa al potere dal re bambino per pochi giorni, al di là di quello, gli altri che anche le avevano fatto opposizione, lei li coopta nel suo governo. E ha un consigliere d'eccezione, perché ha un cugino che si chiama Carlo V d'Asburgo, che è l'imperatore del Sacro Romano Impero, nonché imperatore o re di Spagna. E naturalmente è il cugino che le dà i primi consigli e poi le suggerisce di sposare il suo di lui figlio, tal Filippo, che diventerà poi Filippo II di Spagna. Questa cosa però naturalmente non viene presa molto bene in Inghilterra e in Gran Bretagna, perché al di là del passaggio dall'anglicanesimo voluto da Enrico VIII al cattolicesimo, c'è poi il discorso di portarsi gli spagnoli in casa. E naturalmente questa cosa agli inglesi piace molto, ma molto poco. Io, se abbiamo però un zic di sigla della Freccia Nera, giusto per tornare a New York, anche a di una Loretta Goggi, che poi
in onda
mi
lo
pare
sceneggiato
sedicenne,
la Freccia Nera.
Come erano le speaker delle...
Va ora, avevano la Esce, lo sceneggiato.
Signore e signori, va ora in onda
la quarta puntata dello sceneggiato.
Lo sceneggiato.
La Freccia Nera.
I miei genitori la guardavano.
Io non l'ho mai vista, perché sono precedente, ma... No, è questo che precede a me.
Infatti.
Ma me la ricordo affatto.
Ma questa mi sembra anche un po' una musica più di sovietica.
Epica, ma poi c'era un po' il ritornello
russo. Ma me la ricordavo cantata in italiano.
Sì,
la freccia nera nell'arma, nella nera foresta, non mi ricordo più.
Sì, no, era quello che dici tu, probabilmente questa è la sigla di coda per cui riprendeva il tema originale.
Oppure era quella internazionale, boh, non so.
Comunque stavo pensando, riflettendo sulla quantità di cattivastri che io mi sono sciroppato.
Cattivastri?
Cattivastri. Perché un altro che mi fece all'epoca una paurissima, in realtà l'ho rivisto poi su YouTube, era un Belfagor.
No, sai che ho capito che stavi per dire quello?
Belfagor, il fantasma.
Come faceva a farci paura da bambini? Come
perché stava cercando, cos'è che cercava la pietra? Cos'è che cercava?
So che c'era questa statua all'interno del Louvre che
si spostava,
era una mummia.
E usciva Belfagor, che era Belfagor. Però devo dire che era
il
anche stata
dell'uomo.
Quella era stata l'epoca anche in Rai delle parodie, per cui
io
ricordo
Raimondo Vianello che si...
no, Dorellic.
Dorellic anche.
Uno,
ma io ricordo Johnny anche Dorellic, la Mondaini e Vianello in quelle sigle in cui Vianello si pigliava la craniata nell'albero, si sbattevano uno contro l'albero.
C'erano tante sigle finali tutte diverse. Sì, erano quegli anni lì di Acume, Andromeda, di quelle robe lì.
Va bene, comunque
allora,
torniamo alla nostra Bloody Mary e alla seconda parte della scheda, la seconda scheda che ci porta un po' più avanti nella storia.
Andiamo.
Lo abbiamo accennato, ma vale la pena di riprenderlo. Prima di morire, il re bambino Edoardo VI modifica la legge di successione voluta dal padre Enrico VIII, escludendo Maria e stabilendo che gli unici pretendenti al trono siano sua cugina Grey e la sua discendenza, e che, se quest'ultima non avesse avuto eredi, il regno sarebbe passato alla prozia Margherita. Il regno di Jenna, sostenuta dal marito Guilford Dudley, dura 9 giorni. Così Maria, all'età di 37 anni, viene incoronata regina d'Inghilterra senza possedere alcuna competenza politica. Per questo, con poche eccezioni, perdona i suoi passati oppositori e cerca consiglieri tra chi l'aveva appoggiata. E quando deve prendere decisioni importanti, può sempre fidarsi dei consigli del cugino, l'imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo V. Il primo compito che Maria intraprende è quello di riportare il suo paese alla religione cattolica, riallacciando così i rapporti con la Chiesa romana. Per questo, Papa Giulio III invia a corte il cardinal Reginald Paul, la cui madre era stata decapitata da Enrico VIII. Se Paul viene nominato arcivescovo di Canterbury e si occupa delle questioni religiose, sul piano secolare Maria nomina cancelliere l'arcivescovo Stephen Gardiner, cui affida il compito di vincere l'opposizione interna al suo progetto. Due soggetti ben diversi tra loro, Gardiner e Paul. Il primo, rigido e inflessibile sulle questioni della fede. Il secondo, seguace del pensiero di Erasmo da Rotterdam, quindi incline al dialogo più che alla repressione. Di fatto, nel 1555, la prima scelta fatta da Maria come regina è quella di promulgare una legge per la repressione degli eretici e per questo viene soprannominata Bloody Mary. I primi a essere giustiziati il 12 febbraio, come già sappiamo, sono Jean Grey e il marito, accompagnati da quasi 300 protestanti, la maggior parte dei quali mandati a rogo. Persino la sorellastra Elisabetta non sfugge alle persecuzioni. Catturata, viene rinchiusa nella Torre di Londra, salvo poi essere liberata per la chiara assenza di prove di una sua volontà cospiratoria.
Ammazza!
No, stavo ragionando che
quando verrà il prossimo Bloody Mary.
Stavo ragionando che la freccia nera di cui si parlava prima è di 52 anni fa.
Sì. Io stavo guardando alcune cose con la
Loretta. Sai cosa vuol dire questo, Picozzi? Vecchio.
Mamma mia.
Li chiameranno vecchio.
Sì, ma in realtà poi prima la freccia nera e poi torniamo a Bloody Mary. Io ero assolutamente un fan di Ivano. Ti ricordi?
Ivano, sì, sì.
Ivano,
sì,
era, insomma, Roger Moore prima che diventasse un improbabile 007.
Ma come non improbabile? Lo sapevo. Improbabile, stai calmo.
Improbabile.
Comunque è il secondo più bravo dopo Sean Connery. No, solo a lui piace Timothy Dalton. No, chi piace?
Certo.
Timothy Dalton.
Pierce Brosnan. Numero uno è Pierce Brosnan. Numero due è quello che ha fatto un solo film in cui non ricorderò mai il nome.
Sì, George Lazenby.
Lazenby, bravo Picozzi. Quello è il numero
che
due.
Che poi è diventato un hippie, ha fatto i soldi. Sì, sì. Sai?
Numero tre Timothy Dalton e poi... Forse.
Stiamo andando fuori traccia, però che meraviglia. Ma sapete perché Lazenby l'hanno cacciato? Perché lui nel frattempo era diventato hippie, voleva la barba, e loro gli hanno detto: Ciccio, non puoi fare 007 con la barba. Lui fa: me ne fotto, io voglio la barba, ciao. E ha mollato 007, se n'è andato in Australia, certo, a fare altre cose. Ma è il numero uno.
Vabbè, ritorniamo alla freccia nera, ritorniamo a questa storia. Ci fermiamo un attimo.
Torniamo tra poco.
Tra poco con la terza parte di CSI Milano.
CSI Milano.
Sono molto curioso di sentire la parte finale di questa storia che mi piace molto, sai?
Eccoci, allora riprendiamo col matrimonio della nostra Maria I con Filippo II, consigliata da Carlo V, gli ha detto sposa il mio figliolo, e le reazioni che naturalmente ci furono in Gran Bretagna, perché Filippo II era re di Spagna, all'epoca tenete conto che naturalmente questa cosa non andò bene ai francesi. Naturalmente la Francia e Inghilterra non avevano l'estensione geografica che hanno adesso, la nazione che siamo, certo, abituati a, e buona parte dell'Inghilterra aveva sconfinato nei secoli precedenti. Adesso gli restava soltanto un piccolo possedimento sulla costa, e quindi direi che tutto sommato quello fu uno dei momenti più importanti. Contro la regina Maria, che restaurava il cattolicesimo, insorse un certo Wyatt, che naturalmente prese ad armare un gruppo di dai 3.000 ai 5.000 che si mossero dal Kent per andare a protestare, quindi a rovesciare il governo inglese. Arrivarono fino a Londra, la regina si barricò dietro le mura di Londra. In realtà Wyatt non aveva come scopo quello di fare del male alla regina, ma quello un pochino di azzerare i vertici. Naturalmente non vinsero questi giovani protestanti, al comando di Thomas Wyatt il giovane, marciarono appunto, ma non ebbero nessuna fortuna, e quando furono sconfitti successivamente a Kingston dalle truppe reali, la regina ordinò un massacro. Oltretutto il massacro fu anche quello di un altro illustre personaggio dell'epoca, che era l'arcivescovo di Canterbury.
Che era citato anche nella scheda prima.
Che era citato nella scheda perché in realtà questo arcivescovo di Canterbury ha collezionato un testo famosissimo, importantissimo, che ancora oggi viene utilizzato come testo sacro per l'anglicanesimo, che era il Book of Common Prayer, il libro delle preghiere comuni. E fu arso vivo naturalmente dalla nostra carissima regina.
Naturalmente fu arso vivo.
Sì, ma anche nella scheda.
Sava Sandir.
Era l'epoca, cioè a un certo punto il Papa Giulio III manda un suo emissario per dire: beh, gestiamo un pochino questa transizione. E nella scheda c'è scritto: mandano Reginald Paul, che diventa la civiltà, la cui mamma Enrico VIII gli ha tagliato la testa.
Sì, e poi mi fa impazzire che in tutto questo, comunque, stiamo parlando di una religione che dovrebbe in teoria professare la bontà. Ma... No, all'epoca invece era proprio. Cosa facciamo? Ma bruciamo.
Tenete conto che mi risulta anche
preghiamo,
che
fratelli.
Nell'anglicanesimo erano talmente così aperti che in realtà già concepivano e concepiscono anche l'ipotesi di un sacerdozio femminile in una qualche misura.
No, perché poi la ragione era una dei punti fondamentali della religione anglicana, non era proprio soltanto
spiritualità.
Sì, era legata anche alla ragione.
Certo.
Quindi
comunque, a dispetto di tutte le resistenze interne, la nostra Maria va in guerra contro la Francia, alleandosi alla Spagna, e naturalmente la prima cosa che i francesi le fanno alla regina e al suo popolo è fregargli Calais. Calais era l'ultimo possedimento inglese sul continente.
Certo.
Ed era un posto, un luogo fondamentale, non soltanto perché era lo sbocco per il Mediterraneo, per i commerci della lana inglese, che era pregiatissima e portava un sacco di soldi alle casse dell'impero.
Come si chiama quel tipo di lana famosissimo lì? Dai, ditemelo voi, la lana inglese famosa.
Shetland,
sì. Credo, no? Shetland.
Non so se sia la sua,
sì, credo
perché
sì.
Mi mette il cashmere, scusa, che non so di dove sia. Ma comunque, in ogni caso, gli tolgono Calais e poi anche simbolicamente uno smacco terrificante. Cioè, certo. I francesi si muovono, tracchete, in due secondi conquistano l'unico avamposto inglese.
Siamo pronti per l'ultima parte?
Ultima parte della scheda.
Andiamo.
Maria, figlia di Enrico VIII e di Caterina di Aragona, sposa Filippo, figlio di Carlo V, il 25 luglio 1554. Lei ha 38 anni, lui 27, pare più interessato ad avere un erede da piazzare sul trono inglese che a mostrare affetto e attenzioni per la moglie. I due, tra l'altro, non condividono altra lingua per comunicare che il latino, senza contare che a Filippo Londra piace poco, tanto da trascorrere lunghi periodi lontano da Maria e dalla sua corte. Non di meno, Filippo, divenuto re di Spagna nel 1556, convince Maria ad allearsi a lui e muovere guerra alla Francia, cosa che accade nel giugno dell'anno successivo, nonostante una forte opposizione interna. L'Inghilterra è infatti un paese dalle finanze dissestate, con un esercito distratto dall'impegno a contenere i moti di rivolta dei protestanti. La dichiarazione di guerra alla Francia porta a un'immediata risposta. Il 7 gennaio 1558, l'ultimo avamposto inglese in terra francese, la città di Calais, viene attaccato e conquistato senza grande resistenza. Se Calais non ha grande valore dal punto di vista militare, lo ha dal punto di vista commerciale e simbolico. È il mercato attraverso il quale le pregiate lane inglesi trovano diffusione in tutto il continente ed è anche uno degli ultimi simboli della passata potenza di Albione, a partire da Edoardo III, che l'aveva conquistata due secoli prima. La scelta di Maria di allearsi agli spagnoli le procura poi gravi problemi con la Chiesa di Roma. Il successore di Giulio III, vale a dire Paolo IV, è storicamente vicino alla Francia e nemico giurato della Spagna. Non bastasse, Papa Paolo IV se la prende con il lavoro del Cardinal Paul, che giudica troppo morbido nella lotta ai protestanti, attaccando così la scelta e l'autorità di Maria.
Allora, ci sono due episodi che ci accompagnano, sì, verso la fine di questa storia. Appena sposata, a un certo punto, lei 38 anni, il marito 27, lei annuncia di essere incinta. E questa è una cosa assolutamente fondamentale. Si preparano le stanze della dimora reale Si stima che intorno a maggio dovrebbe esserci la data presunta del parto, ma il tempo passa. Qualcuno, devo dire, racconta anche di aver visto un neonato alimentando una serie di voci che ancora oggi.
Guarda cosa succede ancora oggi, prima che nascesse il bambino, certo. Il Royal Baby, se ne è parlato per sei mesi.
Figuriamoci allora dove così, i re e le regine erano assolutamente inavvicinabili. E cosa succede? Succede che si arriva a settembre, ottobre, novembre e si capisce che in realtà la gravidanza non è mai esistita, nonostante la stessa regina avesse detto che sentiva qualcosa muoversi nella pancia. Passano gli anni. E arriviamo poi alla conclusione della storia della regina sanguinaria che ha messo a morte centinaia di protestanti. E accade che ancora gli si ingrossa la pancia, si blocca il ciclo. Lei è assolutamente convinta che questa sia la volta buona. Anche lì passano i mesi e ci si accorge che questo ventre aumenta sempre più di dimensioni, ma a causa purtroppo di un tumore ovarico e non di una gravidanza. La fine di Bloody Mary è di Maria la Sanguinaria, Maria la Cattolica.
Porca miseria, ha ucciso 300 persone, quindi certamente. Uno. Però
fu quella in punto di morte di volere,
così faceva impressione.
Fu quella di volere accanto a sé in punto di morte la sorellastra Elisabetta I, che lei già sapeva che avrebbe sicuramente restaurato la Chiesa anglicana e quindi tutto il suo sforzo per riportare l'Inghilterra sotto il regno, sotto la guida spirituale di Roma, sarebbe stata vana. E così finisce la storia di Maria la Sanguinaria, che regnò praticamente soltanto 8 anni e lasciò in mano tutto a Elisabetta I, che riportò l'Inghilterra a quello che aveva desiderato il
meglio.
Lasciò anche una lunga scia di sangue.
Una lunga scia di sangue. Va bene. Assolutamente.
Grazie Massimo.
Grazie Picozzi.
Grazie a tutti.
Ciao, martedì.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.